Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Pasquale Bailón, 1540-1592. Come al solito, prima di iniziare il racconto della vita del santo, leviamo il nostro cuore e la nostra mente a Dio con una preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Pasquale Bailón nacque il 17 maggio del 1540 a Torre Hermosa, un piccolo borgo del Regno di Aragona, in Spagna. I suoi genitori sono Martino Bailón e Elisabetta Iubera, poveri ma virtuosi contadini. Il giorno in cui venne alla luce era il giorno di Pentecoste, chiamata la Pasqua delle Rose. La rosa che è il simbolo dell'amore per il suo colore, per il suo profumo. Ecco, la Pentecoste è appunto la festa dell'amore perché ci ricorda la discesa dello Spirito Santo che è amore, che è anche il dono che Gesù, ascendendo al cielo, ci fa. Quindi appunto la Pasqua delle Rose, per questo motivo, lo stesso giorno, al fonte battesimale, venne battezzato appunto col nome di Pasquale. Un episodio della sua giovinezza segna il preludio di quella che sarebbe stata la sua grande missione, la sua grande passione, l'amore per l'Eucarestia. Aveva circa 3 anni. I coniugi Bailón un giorno si accorgono che il loro Pasqualino non è in casa. Dove sarà andato? Lo cercano, ma non riescono a trovarlo. Tristi presentimenti turbano la mente, addolorano lo spirito di quei buoni genitori. Intanto percorrono ansiose tutte le vie del paese, domandando del loro piccino a quanti incontrano. Ma nessuno può consolare quegli afflitti genitori. La mamma, nel suo grande dolore, mossa dalla fede, si reca in chiesa a pregare, a sfogare il suo cuore davanti al Signore per chiedergli la grazia di poter ritrovare il piccolo, no? Aveva appena varcato la soglia della chiesa, della porta della chiesa, che uno spettacolo di paradiso la colpisce. Il suo piccolo Pasquale era lì davanti all'altare, accoccolato alla meglio, con le manine giunte, con gli occhi fissi al tabernacolo, immobile come una statua. Non pregava perché ancora non sapeva parlare, ma guardava fisso, fisso. Faceva compagnia a Gesù, senza nemmeno sapere che nascosto in quella piccola casetta di marmo vi era appunto Dio, il Figlio di Dio, Gesù. Chi aveva guidato il piccolo Pasquale là davanti al Signore? Ecco, dice il biografo, in quel giorno il suo benedetto angelo custode, senza dubbio. Ma qualche giorno prima era stata la mamma a portarlo in chiesa alla messa solenne e Pasquale era rimasto colpito dalla bellezza di quella casa, la chiesa, che vedeva per la prima volta. Era rimasto estasiato nel sentire l'armonia dell'organo, il canto dei fedeli, ma soprattutto la sua tenera fantasia era rimasta colpita e come impressionata nel mirare il sacerdote celebrante così vestito, le lampade, le candele che bruciavano sull'altare. Insomma, in quel giorno i suoi occhi avevano visto per la prima volta tante belle cose non mai viste prima di allora. Le sue orecchie avevano udito tante belle armonie, perciò eccolo fuggire di casa e ritornare là, nella casa del Signore, tanto bella. D'ora innanzi, dice il biografo, ogni volta che la sorveglianza dei genitori pareva allentarsi un poco, il piccolo ne approfittava per scappare di nuovo e tornare da colui che l'attirava così potentemente. E furono così tante queste fughe che i genitori, temendo che non accadessero a lui delle disgrazie, se ne allarmarono fino al punto di vietargli di uscire da solo. E questo fu il suo primo dispiacere, la fine delle sue pie fughe. C'è un altro episodio nell'infanzia che sembra preconizzare quella che sarà la sua vocazione, quella vocazione a cui il Signore lo andava preparando. Un suo compagno, anzi un suo cuginetto, un certo Francesco del Grado, per un voto che avevano fatto i suoi genitori, indossava l'abito francescano in onore del poverello di Assisi. Ecco, era un'usanza a volte fare un voto per grazia ricevuta, eccetera, facendo vestire appunto i bambini nella prima infanzia l'abito religioso, l'abito francescano. Ora avvenne che questo Francesco, questo bambino, si ammalò. La mamma di Pasquale, legata in amicizia e anche in parentela con questa famiglia del Gado, portando con sé il figliolo, si recò a far visita. Mentre la signora si intratteneva con la mamma del piccolo infermo, Pasquale, addocchiata ai piedi del letto, la piccola tonaca francescana se ne impadronì con grande astuzia. Quindi, senza dare sospetti, si ritirò in una camera attigua e se la indossò. Poi, con le mani in manica e con un atteggiamento pio e devoto, ricomparve dinanzi alla mamma, destando sorpresa e meraviglia in lui e nella signora Delgado. Era più che felice nel vedersi vestito come un francescano, anzi, si credeva e stimava già un religioso adulto e perfetto, e gli sembrava ormai di toccare il cielo col dito. Ma la sua gioia si mutò in dolore e in pianto quando, venuta l'ora di rincasare, dovette deporre la cara tonaca. Non voleva assolutamente togliersela. Protestò, pianse e gridò: «Voglio essere religioso anch'io, voglio essere francescano». Ma, come dice il biografo, per allora fu giocoforza deporre la cara divisa che un giorno indosserà, onorandola poi con l'eroismo delle più belle virtù cristiane e religiose. All'età di 7 anni gli viene affidata la custodia del gregge, un'occupazione che eserciterà per ben 17 anni. Nella solitudine, nella preghiera, si univa a Dio. Quando udiva il suono di qualche campana, mentre pascolava il gregge, che invitava i fedeli alla Santa Messa, si voltava verso il luogo dove veniva quel suono e si concentrava in Dio pregando. Poi, quando udiva il segno della consacrazione, appunto di nuovo la campana che suonava, il tocco, diciamo, della consacrazione eucaristica, allora si metteva in ginocchio e pregava come fosse stato in chiesa. Quindi, come poteva, cercava di unirsi al mistero dell'Eucaristia, che sarà il mistero che maggiormente lo attirerà e anche lo renderà celebre, no? Infatti, San Pasquale è il patrono dei congressi eucaristici, no? Nutriva anche una grande devozione verso la Madre di Dio e per questo amava portare il suo piccolo gregge nei pressi del santuario mariano dedicato alla Madonna della Sierra, che si trovava non molto lontano, ecco, dalla sua abitazione, dove amava pregare davanti alla miracolosa immagine della Vergine. Ci ritornava così spesso col suo gregge, di cui faceva la guardia, che qualcuno, immaginandosi che facesse passare le sue devozioni prima dei doveri del suo stato, lo denunciò al padrone come un pastore negligente e infedele. Perché, gli disse il padrone con un tono severo, non conduci i tuoi montoni a Orta di Alicante, un altri luoghi rinomati per l'eccellenza dei loro pascoli? E ti ostini sempre a riportarli nelle vicinanze di Loreto, dove l'erba è così magra e la terra quasi sterile? Perché, padrone? Ma è perché il pastore e il gregge non sono in nessun luogo meglio che sulle terre di Nostra Signora. Vedete piuttosto come le mie pecorelle sono grasse e di bell'aspetto. Non ce ne sono di più belle in tutto il paese. La divina guardiana, cioè la Madonna, si è incaricata di guidarle e di difenderle. Mai dente di lupo ha toccato uno solo dei miei agnelli. Così, davanti a questa confessione così umile, ma anche così semplice e veritiera, il padrone si convinse e da quel momento lasciò al suo pastore la libertà di fare come meglio credesse. Certo, il nostro Pasquale avrebbe desiderato rimanere sempre lì ai piedi della cara madre, ma non potendolo fare, si era scolpito alla meglio sul bastone di pastore l'immagine di Nostra Signora, sormentata da tre piccole crocette di uguale misura, che le volevano ricordare continuamente il dolce ospite del tabernacolo. E così davanti a quell'immagine si inginocchiava e pregava, e più di una volta ebbe dei rapimenti. Data la povertà della famiglia, il nostro Pasquale non poté frequentare la scuola, ma era così desideroso di conoscere la Madonna che, procuratosi il libro dell'ufficio, dedicato alla Beata Vergine, fermava i passanti per farsi spiegare ora dall'uno, ora dall'altro, ora una parola, ora un'altra, e così con grande forza di volontà riuscì a leggerlo fluentemente. E così fece anche per imparare a scrivere, raccogliendo qui e là piccoli pezzetti di carta su cui si esercitava. E quindi vedete come anche era davvero tenace, no? Industrioso nel cercare di apprendere, no? Conoscere, crescere nel bene, no? Nella devozione, nell'amore verso la Madonna, verso Dio, verso i fratelli. Divenne, tra gli altri pastori, un modello di pietà e di purezza, mentre le sere d'inverno questi pastori erano soliti radunarsi attorno al fuoco, no? Mentre vivevano fuori col gregge, no? Quindi si radunavano in gruppi, accendevano un fuocherello e così, e attorno a questo si intrattenevano in chiassosi divertimenti. Lui però si appartava in una piccola capanna di fogliame, faceva le sue preghierine, quindi accendeva un piccolo fuoco e si dava la lettura dei santi, o a qualche piccolo lavoro manuale, come per esempio la costruzione di rosari di corda che poi regalava ai compagni. All'occasione approfittava per farsi apostolo tra le persone che incontrava, spiegava loro il senso delle prove della vita, della ragione per accettarle con fede e rassegnazione, lasciando tutti edificati e sollevati nelle loro disgrazie. Francesco Delgado, il cugino dal quale nella piccola infanzia aveva desiderato l'abito religioso, no? Appunto che si era, gli aveva rubato l'abito francescano, era diventato anche lui pastore. Approfittando del privilegio che gli dava il suo grado di parentela, qualche volta andava a sorprendere Pasquale nel suo ritiro e vedere che come passava il suo tempo. Siccome una sera lo trovò occupato a tessere delle corde guarnite di grossi nodi, lui volle sapere per quale uso quelle potevano servire. Queste corde, rispose Pasquale, sono tanti rosari. I nodi più grandi raffigurano i Pater e gli altri le Ave Marie. Io me ne servo per recitare il mio rosario. Quanto a queste, esse mi servono a espiare i miei peccati, no? Già si flagellava, pensate, ragazzo, fanciullo, pur non essendo ancora religioso, già, ecco, si dedicava alla penitenza. I tuoi peccati, replicò il cugino, quasi spaventato da quella risposta. Ma come potresti tu commettere di peccati, tu così saggio, sempre in preghiera? Come? Rispose Pasquale. Ma in mille maniere. Lasciando che un pensiero pericoloso scivoli nel mio spirito, dando troppa libertà ai miei sensi, sì, anche nel colpire con collera con il piede la terra sulla quale poggiamo. Le impazienze, no? E disse questo con tanta animazione e calore che il cugino restò pensieroso e si ritirò a meditare nel silenzio quello che aveva appena sentito. Così Pasquale non lasciò mai passare occasione alcuna per far arrivare alle anime qualche salutare insegnamento. E Dio donò una tale efficacia alla parola del suo giovane servitore che i suoi consigli e i suoi avvisi erano accolti con tanta fiducia e rispetto, quasi fossero dati da un anziano consumato nella saggezza. È quello che testimoniano tutti quelli che vissero all'epoca con lui. Insegnava ai suoi compagni come recitare il rosario. E i pastori presero gusto a questa preghiera così semplice e così popolare, e le lodi della Vergine sostituirono ben presto, in questi accampamenti di pastori, le parole volgari e le bestemmie. Quindi vedete come era veramente un apostolo, come dovrebbe essere ogni cristiano, ecco, d'altra parte, apostolo presso coloro in mezzo ai quali la provvidenza ci ha messo. Quando sul suo cammino incontrava qualche anima inacidita dalla disgrazia, si chinava verso di lui con la più tenera compassione e non la lasciava prima di aver cambiato l'amarezza in dolcezza. Andiamo, povero fratello, non vi scoraggiate più, diceva, niente perduto. Il nostro Dio è così buono, la nostra regina è abbastanza potente per riparare il danno e rendervi un giorno quello che voi avete perduto. Lodate il Signore in tutte le cose e rendiamogli azioni di grazie. La prova per la quale soffrite è forse una delle sue più preziose grazie. Non si ricorda mai di averlo sentito pronunciare una parola di collera o una maledizione contro il suo gregge. Per riportare sul giusto sentiero le pecore indocili e vagabonde, si contentava di dire: andiamo, andiamo, che San Pietro e San Giovanni ci vengono in aiuto. E faceva il gesto di brandire la sua fionda, e ciò era sufficiente per ricomporre il gregge. Trovava sempre la maniera anche di far la carità ai più bisognosi, condividendo il proprio misero cibo. Nel suo ufficio di pastore era molto diligente, stando attento che le bestie non recassero danni ai campi dei vicini, e quando li causavano, li risarciva con il proprio salario. Un giorno alcune sue pecore pascolarono nel campo di un certo proprietario. Pasquale ne fu addolorato, e più addolorato per non avere al momento con che riparare. Per paura di dimenticarselo, fruga nelle tasche e trova un foglietto di carta sul quale scrivere il nome del creditore, ma non ha la penna nell'inchiostro. Tuttavia non si smarrisce, coglie una spina, punge l'orecchio di una pecora, ne fa uscire una goccia di sangue e con quella scrive, fissa sulla carta, il nome del creditore al quale soddisferà al più presto possibile. Una volta un danneggiato rifiutò il denaro e allora Pasquale in compenso lo aiutò a mietere il grano. Il padrone ne fu così edificato che gli propose di adottarlo come figlio e di costituirlo suo erede, ma egli rifiutò temendo che i beni della terra lo sviassero dal regno dei cieli. Nel frattempo maturava sempre più il suo desiderio di farsi frate, di darsi a Dio. A un confidente disse: voglio andarmene molto lontano, là dove nessuno mi conoscerà. Quello che cerco è un luogo dove potrò vivere nella povertà e l'abbandono completo alla provvidenza di Dio. Così partì e si recò nel regno di Valencia presso un convento di francescani alcantarini per chiedervi di esservi ammesso. Ma a motivo del suo modo di camminare goffo e per il suo vestire un po' strano, fu guardato con sospetto. Essendogli stato negato l'ingresso, Pasquale riprese a fare il pastore presso i contadini del vicinato, ma non si allontanava mai dai paraggi di quel convento e non perdeva mai di vista il campanile. Dal suono di quella campana sapeva ormai discernere quando i religiosi andavano in coro per l'ufficio, quando andavano a fare la meditazione, quando a celebrare la messa, e cercava di unirvisi spiritualmente. Assicurata la buona intenzione del giovane, infine, i frati lo ricevettero al noviziato. Anzi, edificati dalla sua umile sottomissione, avrebbero voluto farlo sacerdote, ma egli preferì restarsene semplice fratello laico per santificarsi nell'adempimento degli uffici più umili e più penosi. Non si nutriva che di legumi e di pane, portava sotto il cilicio due ferri da cavallo, uno sul petto e l'altro sul dorso. Cioè come penitenza, no? Avere un peso addosso. Si cingeva i fianchi con catene di ferro, dormiva 3 ore per notte coricato per terra o appoggiato al muro della cella e passava il resto del tempo in preghiera. Di giorno non faceva mai la siesta e lavorava nell'orto sotto la canicola a capo scoperto. A chi gli raccomandava di mitigare un simile tenore di vita rispondeva sorridente: bisogna pur fare qualcosa per Gesù, per guadagnare il paradiso. Se i superiori lo richiamavano alla moderazione, egli si assoggettava umilmente alla loro volontà con prontezza e rettitudine di intenzione. Fra Pasquale aveva meditato più volte l'obbedienza di Gesù sacramentato verso i suoi sacerdoti. Ecco, vediamo come l'Eucaristia davvero l'oggetto principale, no? Della sua amore, anche della sua meditazione, delle sue riflessioni. È vedere come Gesù si lascia portare dal sacerdote, si lascia mettere dove lo mette il sacerdote. E lo aveva portato a imitarlo in questa obbedienza totale, completa, no? E per questo obbedì sempre, sempre esattamente, sempre allegramente, sempre per far piacere a Dio. Una volta il superiore provinciale lo interrogò se volesse cambiare di convento, se volesse cambiare un po' il luogo, l'aria, no? Padre provinciale rispose con bel garbo: "Non domandi il mio parere, io debbo obbedire." Cioè, segno che appunto lui voleva soltanto fare la volontà di Dio, essere messo dove i superiori lo volevano mettere, come appunto Gesù nel tabernacolo e nell'Eucarestia. Il padre guardiano diceva di non aver conosciuto nessuno più duro verso di sé e più dolce verso gli altri. La sua massima fu infatti sempre questa: per il Signore bisogna avere il cuore di un bambino. Per il prossimo il cuore di una mamma, per se stessi il cuore di un giudice. E così si comportò sempre nella vita. Andava Gesù con la semplicità e col cuore puro e tenero di un bambino. Parlava al suo Dio come un bambino parla alla mamma. Durante le sue frequenti ore di adorazione accanto al tabernacolo non si serviva di libri per pregare. Abitualmente non recitava nemmeno tante orazioni, preferiva stare lì come Maria Maddalena ai piedi di Gesù, raccolto in silenzio, pensando all'amore di Dio, desideroso di ascoltare la voce del suo diletto che gli parlava al cuore. Verso il prossimo, poi aveva un cuore di mamma, era tutto viscere di bontà, non fu mai udito parlare male di nessuno né lamentarsi. Anzi, in ogni contrarietà approfittava per sentirsi come straniero e pellegrino su questa terra. Il suo aspetto era sempre dolce, gaio, affabile verso tutti. La gioia gli traspariva dal volto, tanto che lungo il giorno soleva sempre canticchiare qualche lode a Dio. Sovente lo si vedeva anche correre a dire all'orecchio di questo o quel confratello: "Tutto ciò che viene da Dio è buono, sia lodato Gesù Cristo. Il mio amore è crocifisso", o tante espressioni simili, no? Che esprimono la vampa, no? Che aveva nel cuore, l'amore che aveva nel cuore che traboccava, no? Compose numerosi trattatelli spirituali che fecero stupire per sapienza e composizione anche le persone più colte. Un certo padre Adamo, grande teologo, un giorno lo interrogò su questioni difficili e intricate. Il santo, con tutta semplicità e precisione, gli rispose come se si fosse trattato di questioni semplicissime di poca importanza. Conosceva la Sacra Scrittura e i santi padri e dottore della Chiesa come forse pochi sapienti sono giunti a conoscerlo. Conoscerli. A conferma di ciò, un certo padre Ximenes disse un giorno: "Io sono chiamato maestro e professore dei miei scolari, ma in verità, di fronte a Fra Pasquale, io non sono che un semplice studente." Nell'occasione delle feste natalizie, un giorno Fra Pasquale fu incaricato di tenere un discorso su Gesù Bambino e disse cose tanto meravigliose e parlò di quei luoghi santi dove Gesù era nato con tanta precisione come se si fosse trattato del suo paesello natale. Per questo il pontefice Innocenzo XII ebbe a dire che bisogna credere che Pasquale avesse avuto il dono della scienza infusa e che lo Spirito Santo lo avesse direttamente illuminato. Quindi vediamo come il Signore tante volte manifesta la sua grandezza proprio nelle anime più semplici, più umili, e mostra come è Lui che opera nelle anime e mostra quanto Lui è capace, no? Di servirsi anche degli strumenti più inadatti. Fu incaricato della portineria del refettorio. Quando le occupazioni lo lasciavano un po' di tempo, si rifugiava in chiesa per inabissarsi in Dio. Alla porta del convento distribuiva ai poveri gli avanzi della mensa dei religiosi e la sua prodigalità si scontrava, naturalmente, ora con il frate giardiniere, ora con il cuoco, ora con i fratelli questuanti. Proprio perché sembrava troppo largo, no? Di manica nel dare. Quando Confusi e dolenti, con fratelli, nelle testimonianze del processo di beatificazione, si accusano di non aver compreso completamente il santo. Io vedevo con grande dispiacere, dice il frate giardiniere, le mie verdure sparire come per incanto. Il beato non attendeva neanche che fossero arrivate a maturazione per raccoglierle e darle ai suoi poveri. Io gli feci di conseguenza, con un tono secco, le mie osservazioni, pregandolo di non ricominciare così ogni volta. Per tutta risposta, egli abbassò umilmente la testa e si allontanò. Qualche tempo dopo, siccome era riaccaduto il suo solito peccato abituale, come lo chiama questo giardiniere, l'apostrofai di nuovo dicendogli: Pasquale, voi siete un essere senza prudenza e senza misura. È il momento che i superiori vi mettano all'ordine. Ancora questa volta egli non rispose niente, si contentò di guardarmi sorridendo, così racconta questo giardiniere. Questo sorriso mi fece l'effetto di una presa in giro, così, non mantenendomi più, uscii dai gangheri e gli disse: Impertinente che voi siete, credete di ingannarmi con il vostro sorriso ipocrita e le vostre arie di santità? Smettetela di ingannare tutti, specie di mulo d'Aragona. Si era insomma arrabbiato, sto frate, e ha iniziato a insultarlo. Il beato non si scompose sotto il fuoco di questi duri rimproveri. Calmatevi, frate, mi disse con un tono supplichevole, il Signore vi provvederà e le verdure ricresceranno. La sua dolce parola mise fine alla nostra contestazione. E infatti i miracoli non tardarono. Le piante sradicate la sera ricrescevano miracolosamente durante la notte e al mattino le aiuole non portavano più alcuna traccia delle devastazioni operate la vigilia. Nel processo così racconta un altro frate. Io mi trovavo una sera alla porta del convento quando vidi arrivare una banda di bambini. Venivano a domandare al beato delle foglie di bietola per i malati. Poveri piccoli, gli disse, io ben vorrei darvene, ma la fortuna è che non ce ne sono più. Vedremo tuttavia. Nel cercare bene, gli trovò un pugno di queste foglie che distribuì ai bambini con delle buone parole e i piccoli questuanti se ne andarono contenti. Il giorno successivo, ritornando al convento per una faccenda, incontrai delle persone venute anch'esse per domandare al frate quelle stesse foglie. Dissi loro: Voi perdete il vostro tempo, non ce n'è più neanche una sola nel giardino. Ieri sera ho visto con i miei occhi i bambini che portavano via le ultime. Ma ecco nel frattempo arrivare Fra Pasquale. I sollecitatori gli rifecero la richiesta e a mia grande sorpresa lo vidi dirigersi verso il giardino. La mia meraviglia divenne stupore quando vidi il quadrato di terra dove la sera prima non si sarebbe trovato un filo d'erba, interamente coperto di verdure e di foglie verdi che sbocciavano sui loro nuovi steli. Che cosa dire, esclamai, ieri sera non c'era più niente qui e questo quadrato era interamente devastato. Ammirate, mi disse Fra Pasquale col volto raggiante di gioia, come è buono il nostro Dio. I poveri malati avevano bisogno di queste foglie e per dargli sollievo e consolazione le ha fatte rispuntare durante la notte. Non sapete che può tutto creare in un istante? E quindi vedete come abbandonandosi interamente alla provvidenza non mancava di fare anche il miracolo per assecondare il suo desiderio di bene, no? Fu incaricato anche di andare a fare la questua. Quando giungeva in un villaggio, la sua prima visita era per Gesù nel tabernacolo. Quando tornava al convento, dispiaciuto di non aver potuto passare più tempo con Gesù, consacrava, benché fosse spossato dalla fatica, buona parte della notte all'adorazione. Un confratello che lo aiutava nella questua così attesta: quando nel cammino ci fermavamo per fare una piccola sosta, il beato cominciava sempre a farci recitare le preghiere della stazione del Santissimo Sacramento e per questo ci volgevamo in direzione di qualche chiesa o santuario. Vedete com'era proprio la sua idea fissa, no? Il suo punto fisso, Gesù nell'Eucaristia. Ciò che veniva raccolto in un paese, durante la questua, veniva trasportato normalmente in un luogo centrale e da là i benefattori e amici si incaricavano poi di farlo arrivare al convento, no? Per trasferirlo da un luogo a un altro ci si serviva ordinariamente di un asino o di un mulo. Pasquale, fino al completo esaurimento delle sue forze, volle tenere il posto della bestia da soma e caricare le sue spalle del ricavato della questua. Un giorno dei passanti, vedendolo avanzare tutto curvo sotto il peso di due enormi bidoni d'olio, gli chiesero perché non si servisse come gli altri di un mulo. Ma egli rispose sorridendo: «Allora voi credete che io non valga un mulo e che questa bestia valga più di me?» A tali parole non seppero che rispondere e si allontanarono non sapendo se occorreva ammirare di più la sua penitenza o la sua umiltà. Al ritorno da queste lunghe queste, ritenendosi il più inutile e infedele dei servitori, andava a gettarsi piangendo ai piedi del padre guardiano. Gli chiedeva perdono per gli errori commessi, si offriva a fare una dura penitenza e restava così prostrato fino a che il superiore non lo risollevava e gli permetteva di baciargli la mano. Così terminavano regolarmente queste spedizioni. Bene, prima di addentrarci nel racconto adesso di quello che è una parte importante della sua vita, ossia il viaggio verso la Francia, dove avrà modo di difendere la verità dell'Eucaristia presso gli eretici ugonotti, facciamo una breve pausa e poi così riprendiamo il racconto. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Pasquale Bailón. Ecco, vista la sua abnegazione, il suo spirito di sacrificio, il ministro provinciale di Valenza lo scelse e lo pregò di recarsi in Francia, a Parigi, perché doveva far recapitare dei documenti di grande importanza al ministro generale, che allora era un francese, Fra Cristoforo, e che si trovava residente proprio lì a Parigi, in questa città. La Francia, lo abbiamo accennato anche prima, era pervasa allora dagli eretici ugonotti che seminavano ovunque terrori e stragi. Chiese distrutte, conventi saccheggiati e bruciati, sacerdoti religiosi da ambo i sessi impiccati. Questi erano i frequenti grandi spettacoli che offriva allora la Francia in quei tristi giorni. E di particolare odio erano fatti oggetto i francescani, considerati per il loro attaccamento alla Chiesa i papisti puro sangue, se così si può dire, no? Perché gli eretici ugonotti ce l'avevano anzitutto col Papa, con la Chiesa, quindi nella sua gerarchia, e poi ce l'avevano col mistero dell'Eucaristia. Ebbene, questo viaggio di Fra Pasquale si rivelava pertanto pericoloso. Fra Pasquale obbedisce, anzi parte contento e giulivo, sperando di avere occasione di morire martire per la fede. Giunto a Tolosa, accolto nel convento dei Francescani, questi, conoscendo i pericoli, decisero di radunarsi in capitolo per giudicare se permettere o meno al religioso di proseguire, perché alcuni dicevano, beh, è una mancanza andare incontro così al pericolo e anche magari suscitare ulteriori persecuzioni, insomma, instigare ancora di più i nemici, no? Contro la Chiesa. Quindi c'era chi giudicava l'obbedienza del provinciale eccessiva, controproducente. Altri invece sostennero che era cosa buona obbedire, che anche se ciò era rischioso, il Signore non avrebbe mancato di premiare una virtù così praticata eroicamente, no? Così dissero alcuni: guardatevi dal tacciare di imprudenza e di eccessivo ciò che è intrapreso con un sì nobile scopo. E quale fine più nobile che l'esecuzione della volontà di Dio conosciuta e dichiarata attraverso la voce del superiore? Supponendo anche che in questo affare ci fosse qualche eccesso, cioè da parte del superiore, e che questo buon frate fosse vittima della sua semplicità e della sua docilità di bambino, tutto sarà beneficio per lui. Egli troverà così il modo di barattare la sua vita mortale con la felicità eterna. E poi nostro Signore non ha detto e ripetuto che chi si attacca troppo alla sua anima la perde, mentre colui che ne fa generosamente il sacrificio la salva? Questo sarebbe dunque andare contro il Vangelo, fermare questo servo fedele nel suo cammino. Diciamo questa disputa, no? Che è poi rimasta celebre nell'osservanza, ci fa capire quanto fosse davvero pericoloso attraversare quelle terre, no? Pasquale si rallegrò della decisione, infine, che i religiosi gli comunicarono, cioè che era giusto che procedesse. Gli dissero così: confratelli, morto o vivo, voi non avete niente da perdere e tutto da guadagnare. E Pasquale di rimando: io non tengo alla vita e non la stimo che per fare il sacrificio per Gesù Cristo, mio Signore. Perderla per obbedienza sarà un guadagno inapprezzabile. E così partì giulivo, il suo aspetto umile e modesto, gli occhi raccolti, le labbra quasi in continuo moto di preghiera, il vestire rozzo e rattoppato lo facevano apparire agli occhi della gente come un povero mendico, un pezzente. E allo sguardo di certuni un matto. Così accadeva che i ragazzacci delle strade, delle piazze, si divertivano a beffeggiarlo, a lanciargli dietro sassi e pietre. Fra Pasquale continuava il suo viaggio senza turbarsi, felice di poter soffrire qualche cosa per amore di Dio. Giunse a Orleans, la nobile e gloriosa città di Santa Giovanna d'Arco, che era allora la principale roccaforte dei settari e uno dei focolai più ardenti dell'odio a morte che si portavano al nome cattolico. Appena arrivato, infatti, di fronte al baluardo, si vede accerchiato, malmenato da una banda di furiosi ugonotti. Dopo averlo ricoperto di colpi, lo rialzarono e lo provocarono alla discussione, ponendogli una di quelle domande capziose dove la risposta a qualunque essa sia si ritorce contro colui che la dà e diventa un'arma tra le mani del nemico. Papista, gli dissero, credi tu che Dio è in questo sacramento che voi consacrate, che chiamate la messa? Affermare su questo punto la fede cattolica era dare a se stesso una condanna a morte. Ma Pasquale non esitò. Sì, io lo credo e affermo sicuramente che il nostro Dio è altrettanto realmente presente nella Santa Ostia consacrata come egli lo è nello splendore del suo cielo. A questa coraggiosa e fiera risposta, i setteri fremettero di rabbia. Essi avevano immaginato che la paura avrebbe strappato a quel povero monaco qualche vile concessione e che per sfuggire alla morte avrebbe fatto ricorso a degli equivoci o dei sotterfugi. Ma non sapevano con chi avevano a che fare. Gli eretici dunque ritornarono alla carica e provocarono Pasquale a una regolare disputa sull'Eucarestia. Niente sarà più facile che avere il sopravvento, pensavano, su questo monaco incolto, no? Che appariva proprio un sempliciotto. Il servo di Dio non era affatto uomo da fuggire il combattimento, anzi desiderava difendere il sacramento del suo amore. Egli accetta in tutta semplicità e con gioia la sfida. D'altra parte, nostro Signore non aveva promesso ai suoi che avrebbe guidato le loro labbra per difendere la verità, avrebbe suggerito loro ciò che bisognava rispondere ai nemici della fede. Nel frattempo, quindi, questi ugonotti iniziano a citare diversi testi biblici, sforzandosi di provare che, appunto, il pane consacrato è solo pane, che il sacrificio della messa è senza valore, anzi è ingiurioso per la passione di Cristo, e così via. Pasquale ascoltava rattristato questa lunga serie di bestemmie contro la fede. Quando però venne finalmente il suo turno, riprendendo nello stesso ordine tutti i sofismi che avevano fatto questi eretici, oppone a ciascuno di essi delle ragioni chiare e forti, così bene fondate nella Sacra Scrittura, che la tesi protestante venne smontata pezzo dopo pezzo. Quegli ugonotti, come i farisei, restati confusi per l'irresistibile eloquenza, si raccolgono delle pietre e la lanciano contro questo predicatore importuno, un po' come Santo Stefano, no? Avrebbe dovuto infallibilmente soccombere se in quel momento Dio non avesse fatto per lui un miracolo. Le pietre che lo dovevano colpire passavano al di sopra della sua testa o erano deviate miracolosamente a destra o a sinistra. Solo una ricevette dall'alto il permesso di andare al suo bersaglio. Scagliata con tutta forza, ruppe la spalla sinistra del beato ed egli soffrì sino alla fine della sua vita per questa frattura. Però, appunto, riuscì, quindi a fuggire. Al di là di Orleans, il servo di Dio andò senza saperlo a gettarsi da solo nella gola del lupo. All'ora di mezzogiorno, sentendo la fame, non trovò meglio che andare a bussare al cancello di un castello che si trovava lungo la strada per chiedere per amore di Dio un pezzo di pane. Ebbene, questa residenza era la dimora di uno dei più grandi ugonotti, conosciuto in modo particolare per il suo accanimento contro i papisti. Aveva appena cominciato il suo pasto quando i suoi servitori gli portarono il povero Pasquale che avevano afferrato nel viale. Di quale paese sei tu e che cosa ti conduce qui, pezzente? Gli domandò il castellano rivolgendogli uno sguardo di collera. Io sono spagnolo e vado a Parigi per gli affari del mio ordine, rispose modestamente Pasquale. Spagnolo, ah! Io non ne dubitavo, questo è uno spione della corona di Spagna. Egli non poteva capitare meglio, portatelo via, che mi si lasci finire il pranzo e poi regolerò il conto. I servi lo condussero e lo lasciarono nel parco in attesa della fine del pasto del padrone. La porta era rimasta semiaperta, ma Pasquale non pensò neanche a fuggire. Tuttavia, c'è un'anima buona in quel castello, una povera donna cattolica che discesa lo fece scappare e gli donò del pane. Da quel pericolo al quale gli era appena sfuggito come per miracolo, il nostro viaggiatore cadde in un altro non meno temibile. Attraversando al cadere della notte la lunga strada di una borgata calvinista, fu accolto con delle grida e vociferazioni della folla. Dagli insulti si passò ben presto ai colpi e, dopo aver gridato con forza morte il papista, quei fanatici si prepararono ad eseguire la minaccia. Ma ancora una volta il Signore vegliava su di lui. Con il pretesto che ormai era troppo tardi, ormai era sera, per procedere all'esecuzione, all'uccisione di Pasquale, uno degli abitanti propose di rimandare il tutto all'indomani. Nell'attesa, disse, mi incarico io di sorvegliare il monaco. E afferratolo lo condusse tra gli applausi della plebaglia in una stalla di porci e lo chiuse a doppia mandata. Il povero frate, cadendo per la fatica e l'inedia, credette arrivata la sua ultima ora. Per prepararsi come conviene a questo momento supremo, si mise in ginocchio e, senza prendere un istante riposo, passò tutta la notte in preghiera, proprio per attendere la grazia di poter dare il suo sangue per la fede. Ma colui che era un preteso boia, in realtà aveva intenzione proprio di liberarlo. Così, prima del levar del sole, lo chiamò e gli disse: alzatevi e partite senza indugio. E dopo avergli dato qualche provvista, si allontanò per non essere scoperto. Un altro giorno, lungo questo sempre viaggio, per arrivare a Parigi, stava attraversando una piazza quando un cavaliere, puntandogli contro la lancia, gli gridò: Monaco, Dio è in cielo! Intendendo dire che Dio è soltanto in cielo e che quindi non c'è nel sacramento dell'altare, no? Nell'Eucarestia. Fra Pasquale, però, in quel momento, nella sua semplicità, non aveva inteso, no, l'espressione di questo cavaliere, cioè che volesse negare il fatto che Gesù è presente nell'Eucarestia. Quindi, all'espressione Monaco, Dio è in cielo, lui rispose: certamente. E così il cavaliere soddisfatto se n'era andato. Passato un po' di tempo, però, Fra Pasquale rifletté alla sua risposta, che non era troppo esauriente. Avrebbe dovuto specificare che Dio era presente anche nel tabernacolo. E così ne pianse di dolore, come se avesse mancato un dovere, affliggendosi di essersi fatta sfuggire un'altra volta una bella occasione per morire martire. Più di una volta gli misero il coltello sotto la gola, ma per una permissione manifesta del Signore, gli eretici in questi diversi incontri si dimenticarono sempre di perquisirlo, così che i dispacci cuciti tra due pezzi del povero abito francescano giunsero sani e salvi al padre Cristoforo, al ministro generale. È più facile da comprendere che da dire con quale venerazione i religiosi del convento di Parigi accolsero quell'eroico messaggero. Dopo aver visitato i santuari celebri di Parigi, preso qualche giorno di riposo, con la stessa volontà e il medesimo coraggio riprese il cammino verso la Spagna. Uno dei frati, al processo di beatificazione, testimoniò: quando ci lasciò per andare in Francia, aveva i capelli di un bel nero d'ebano, ma quando ritornò essi erano bianchi come neve. In solo qualche mese era invecchiato di 10 anni. Tante sofferenze e fatiche si può immaginare. Più tardi, quando si trattò di dover far arrivare degli importanti dispacci al custode di San Giovanni Battista, che si trovava allora a Xeres della frontera, cioè a quasi 100 leghe da Valenza, il superiore di Valencia non pensò di affidare ad altri l'incarico che a Fra Pasquale, visto il primo successo. Questo cammino attraverso il regno di Valencia e di Murcia, le regioni di Granata e dell'Andalusia, non presentavano i pericoli degli eretici, ma senz'altro vi era il martirio delle fatiche, delle scomodità, delle privazioni che un tale viaggio richiedeva, al quale San Pasquale si sottopose volentieri, con generosità, con gioia, e Dio non mancò mai di premiare questa sua fedeltà con il dono dei miracoli. Dai processi canonici risulta che molte furono le persone sanate da lui con un semplice segno di croce. Ad alcune predisse con esattezza il futuro, ad altre svelò fatti nascosti che riguardavano la propria coscienza. Un coltivatore di Villa Reale testimonia i processi. Il servo di Dio venne un giorno a casa mia per la questua. Egli era appena entrata, che vide in un angolo tutta pallida e tremante la nostra piccola Elisabetta, allora di 10 anni. Cosa dunque questa povera bambina? Che brutta cera che ha, disse a mia moglie. Per tutta risposta, questa scoprì il collo di Elisabetta e mostrò a frate Pasquale le piaghe che lo circondavano come un collare sanguinante. E questo che voi vedete non è niente, tutto il suo corpo è in questo triste stato da anni, e questa povera piccola sofferente e tormentata da umori freddi. Commosso fino alle lacrime da tanta sofferenza in un'età così tenera, Pasquale si avvicinò alla bambina e, come per meglio mostrare la sua compassione, le passò leggermente la mano sulle piaghe del collo. A questo contatto la piccola provò un grande sollievo. 3 giorni dopo le ultime tracce del male erano scomparse. I vivi e freschi colori della salute brillavano di nuovo sulle guance dimagrite della bambina e per la prima volta dopo molti anni si vede la piccola sorridere e discendere nella strada per giocare con le bambine e sue compagne. Il santo appunto l'aveva miracolosamente guarita. Geronima Giordano, una buona donna di fede, aveva già da molto tempo la mascella nella più penosa condizione. E tutti i rimedi impiegati contro questo male erano rimasti senza effetto e la povera donna soffriva morte e passione quando doveva prendere cibo. Un giorno, che la crisi era più acuta e il dolore quasi intollerabile, si mise alla finestra cercando un diversivo al suo male. In quel momento Fra Pasquale attraversava la strada. «Oh, ecco la mia salvezza», si disse Geronima. Ed ella fece segno al questuante di salire come se ella volesse donargli un'elemosina, ma in realtà era per ricevere il sollievo delle sue buone e fortificanti parole. Mentre il frate saliva senza diffidenza le scale, la malata preparava la sua offensiva e la sua ambizione era cresciuta all'improvviso. Ciò che voleva adesso non era più soltanto una buona parola, ma voleva un miracolo. Tutta implorante si getta ai piedi del beato e per l'amore di Dio lo supplica di non rifiutarsi di tracciare sulla sua guancia dolorata il segno della croce. A questa proposta, che sembrava metterlo al rango dei taumaturghi, l'umiltà di Pasquale si spaventa e si sforza di dimostrare alla buona donna che non è ad un povero peccatore come lui che bisogna chiedere questi miracoli. Mentre finge di essere convinta, Geronimo aspetta il momento propizio, quindi afferra all'improvviso la mano del frate e la applica sulla guancia malata e ce la mantiene fortemente. Non occorse altro per eliminare sull'istante il gonfiore e cacciare il dolore. Quando dopo un anno il male ricomparve, il medico miracoloso, cioè Fra Pasquale, non era più in questo mondo. Ma da donna esperta e prudente, Geronima, prevedendo da lontano il ritorno della malattia, aveva preso le sue precauzioni. Munita di un rosario che aveva appoggiato sulle sacre spoglie del servo di Dio, lo applicò sulla mascella in subbuglio, ed esso sostituì la mano del beato, tanto che il male svanì per non tornare mai più. Nella sua lunga deposizione, Francesca Sebastiana Pujol racconta: un giorno io ricevetti la visita di una povera vicina, letteralmente schiacciata sotto il peso di tutti i mali. Suo marito era completamente cieco ed ella non ci vedeva più, non ci vedeva molto più di lui. Per colmo della sventura, la loro figlia unica, che doveva essere il sostegno e l'appoggio della loro vecchiaia, era forse la più pesante delle loro croci. Dopo aver subito una pericolosa operazione alla gola, era ricaduta nelle mani dei chirurghi che si apprestavano a operarla nuovamente. Questa casa votata al dolore sembrava una succursale di quella di Giobbe, perché a tutte queste prove si aggiungeva la più temibile di tutte, una povertà che rasentava la miseria. Mentre la povera donna mi raccontava gemendo la sua dolorosa storia, frate Pasquale sopraggiunse. Vedendo la mia vicina piangere tutte le lacrime dai suoi occhi, le disse: «Sorella, perché piangete così? Vi è accaduto qualcosa di dispiacevole?» Io misi allora con molto calore il frate al corrente di questa situazione, quasi disperata, e non omisi niente di ciò che poteva interessarlo alla triste sorte di una famiglia così provata. Egli ascoltò visibilmente emozionato. Questo è il segno, no? Proprio della come si rendeva partecipe, no, dei dolori degli altri, questo cuore materno, no, verso il prossimo. Quando ebbi finito di srotolare questa lunga corona di prove, accostandosi alla vicina, la consolò con queste parole: "Piccola sorella, abbiate fiducia." Poi, tutto d'un colpo, come ispirato dall'alto, si alza e, trascinando la povera cieca, le dice: "Andiamo da voi." Io mi disposi a seguirli, ma con una parola il beato arrestò di netto questo movimento della mia curiosità. "No, non è necessario che veniate, restate a casa." È quello che feci, a malincuore, molto mortificata di questo divieto. Arrivato nella camera dove si trovava l'ammalata, Pasquale vide che aveva la gola avvolta di bende trattenenti un cataplasma. "Togliete tutto questo," disse. Egli si obbedì. Una volta liberato il collo, si avvicinò a Paola e fece un grande segno di croce sulla piaga, accompagnandolo con questa invocazione: "Grazia Patri et Figlio et Spiritus Sancti, sit tecum," cioè che la grazia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sia con te. Poi ripete 3 volte: "Gesù Maria." Fatto ciò, poiché i genitori volevano applicare di nuovo il cataplasma, disse loro: "È inutile, vostra figlia è guarita." Qualche ora dopo questa scena, alla quale io, dice questa testimone, avrei voluto assistere, appunto era stata impedita da Fra Pasquale, udì un rumore insolito nel quartiere. Tutto il vicinato era in movimento e si dirigeva verso la povera dimora dei Manzola. "Che c'è dunque?" io chiesi al primo che incontrai. "Come, non sapete la grande notizia? Paola Manzola è stata appena miracolosamente guarita da Fra Pasquale." L'indomani il chirurgo, ignorando ciò che era accaduto, arrivò con la sua borsa per fare l'operazione. Quale fu la sua sorpresa quando Paola venne davanti a lui e scoprì la piaga completamente cicatrizzata. "Oh," esclamò con un grande accento di fede, "ma un medico molto più abile di me è passato da qui ed è entrato in questa vicenda." Così, riconosciuto il miracolo, si ritirò rendendo grazie a Dio e felicitandosi con la famiglia per la grazia ottenuta. Ecco, naturalmente la sua carità non si fermava ai corpi, ma giungeva alle anime, che guidava sempre nelle vie di Dio con la parola e con l'esempio, tanto che i frati testimoniano come le persone, che avevano più familiarità con lui erano davvero persone avviate verso la santità. Si riconosceva la loro amicizia con Fra Pasquale proprio dalla serietà con cui vivevano la loro vita cristiana. I demoni, furenti contro di lui, per spaventarlo talora gli apparivano sotto forme di bestie feroci. Per ingannarlo assumevano anche l'aspetto di santi, della Madonna o del Crocifisso, ma non riuscendo a piegarlo in alcun modo lo battevano talvolta con tale rabbia da lasciarlo tutto pieno di lividure. Gli ultimi 3 anni Fra Pasquale li passò nel convento di Villa Real presso Valencia. Un giorno, mentre assisteva al santo servizio della messa, il Signore gli rivelò che si avvicinava il momento della morte. Allora, emettendo grida di gioia, uscì di chiesa e nel ritornare alla cella ne diede notizia alle persone che conosceva, gettando loro le braccia al collo. Difatti, qualche giorno dopo cadde gravemente malato. Il padre guardiano lo fece trasportare all'infermeria, dove ricevette i sacramenti con grande devozione e morì il 17 maggio 1592, dopo aver invocato per 3 volte il nome di Gesù. E i miracoli si moltiplicarono attorno alla sua tomba, e celebri sono in proposito i colpi di San Pasquale, ossia colpi che si udivano uscire dalla cassa dove il santo era sepolto. Ora erano colpi rapidi, ora lenti, ora regolari, ora irregolari, ora cupi e spaventosi, altre volte leggeri e dolci. E da queste caratteristiche si comprendeva se il santo indicava l'avvenire di eventi tristi o nefasti o gioiosi. E quasi tutti gli avvenimenti che in quell'epoca interessarono la prosperità della Spagna furono predetti e annunciati in questo modo. Ad esempio, quando le truppe francesi assediarono Fontarabia, che aveva per la Spagna una grande importanza strategica, furono uditi dalla bara dei colpi frequenti, ma di una grande dolcezza. Il 7 settembre, vigilia della Natività della Santa Vergine, essi diventarono più precipitosi, ma più dolci ancora. Il popolo meravigliato era nell'attesa di qualche grande vittoria e così fu. Qualche giorno più tardi un corriere portò la notizia di un successo insperato, seguito dalla caduta dell'assedio di Fontarabia. In un'altra circostanza non meno favorevole, a partire dalle 2 del pomeriggio fino all'indomani mattina alle 8, si contarono più di 100 colpi dati per gruppi di 5 o 6 ad intervalli regolari. Essi erano tutti di una grande dolcezza e suavità. Il guardiano ne avvertì il provinciale, che era in quel momento a Valencia. Questo trasse dei presagi favorevoli da ciò che gli era stato comunicato. In effetti, i colpi miracolosi annunciarono la partenza di 4.000 fanti inviati da Napoli in soccorso delle truppe che custodivano i confini della Catalogna minacciata dal nemico. In questo stesso anno dell'assedio di Fontarabia, le truppe del re di Francia vennero ad accamparsi sotto le mura di Tortosa. La notte che precedette il loro arrivo fu una notte d'angoscia per i religiosi. Svegliati di soprassalto da dei colpi terribili provenienti dalla bara del santo, scesero tremanti nella cappella e contarono 126 colpi dati quasi senza interruzione e con forza crescente. Si apprese ben presto la conquista di Tortosa da parte dei francesi e la ritirata da parte dell'esercito spagnolo. Quindi, appunto, come se fosse stato vivo, San Pasquale continuava dalla bara. Ecco, ad annunciare eventi che riguardavano la nazione o riguardavano la Chiesa o riguardavano anche le persone. Ma il fenomeno si presentò sotto una forma così terrificante come nell'ottobre del 1640, durante 14 giorni consecutivi, dei colpi simili a una scarica d'artiglieria si fecero sentire nella bara del Santo e si divennero più accentuati e più rapidi il giorno della festa di Sant'Andrea Apostolo. I religiosi e il popolo, che dopo molto tempo avevano la chiave del mistero di questi colpi miracolosi, non si illusero un solo istante. Era l'annuncio di una catastrofe nazionale. Non si sbagliavano. I 14 giorni corrispondevano a quelli della sollevazione generale dei portoghesi, e il giorno di Sant'Andrea era quello dell'incoronazione del duca di Brancaggio come re del Portogallo. Lo stesso dei colpi si verificava anche per rispondere alle domande o ai dubbi di coloro che lo pregavano, oppure semplicemente per assicurare il suo interessamento alle richieste che gli venivano fatte. E le biografie si dilungano in una serie innumerevole di fatti, interi capitoli, insomma, che testimoniano come il santo abbia continuato il suo ufficio di carità in questo modo. Anche il suo ufficio di apostolo dell'Eucarestia continuò a manifestare attraverso questi colpi dalla bara, perché si verificavano in modo particolare al momento dell'elevazione del Santissimo Sacramento durante la messa. Anzi, a volte si udiva fra Pasquale, San Pasquale dalla bara dare i colpi e Gesù dal tabernacolo rispondere con altri colpi, come se fosse un dolce colloquio. Bene, ormai il tempo è scaduto e dobbiamo concludere. E vogliamo chiedere a questo grande santo di darci un grande amore all'Eucaristia, un grande amore all'Eucaristia che San Pasquale ha nutrito sin da bambino, abbiamo visto, e che è stato anche alimentato da una devozione speciale alla Madonna, perché è la Madonna che ci ha dato Gesù. È della Madonna proprio che ci deve aiutare a introdurci in questo mistero, a viverlo, ecco, sempre più intimamente nelle celebrazioni a cui assistiamo e che dobbiamo assistere con fede, con amore, con pietà, con attenzione, con diligenza, partecipando al mistero che sull'altare avviene, no? Ogni volta che il sacerdote consacra il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo, in cui viene riattualizzato il supremo sacrificio della croce, Gesù che si offre in maniera incruenta per noi all'Eterno Padre. Ecco, chiediamo la grazia appunto di crescere nell'amore verso l'Eucaristia, che è il dono più prezioso che Gesù ci ha lasciato e che è se stesso, no? Come cibo, come alimento delle nostre anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pasquale, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.